Ok, allora oggi appunto volevo finire il programma. Quello che ci serve ancora capire, che è una cosa importante perché non sono banali, sono abbastanza facili ma non banali, è capire qualcosa sulla relazione tra le proprietà di separazione e le proprietà di compattezza. E il fatto che uno spazio abbia proprietà di compattezza automaticamente implica certe proprietà di separazione. E naturalmente a quel punto uno si chiede: se uno non ha uno spazio compatto, che cosa può fare per ottenere uno spazio che sia il più possibile simile a quello, ma che sia compatto? Allora, quelli si chiamano problemi di compattificazione, sono estremamente difficili, ma qualcosina possiamo dire. Ok, allora questo è il riassunto, cioè ho messo, ricordo cosa vuol dire compatto. Cosa vuol dire localmente compatto? E qua vi ricordo che localmente compatto per noi significa ogni punto ha almeno un intorno compatto. Quindi lo spazio compatto è automaticamente localmente compatto perché lo spazio fa da intorno, chiuso compatto per ogni suo punto. E per gli spazi out of comunque è lo stesso chiedere avere un intorno compatto oppure una base di intorni compatti. Ok, allora quello che ci interessa è questo. Supponiamo che X sia uno spazio T2. Significa dati due punti, esistono i intorni disgiunti dei due punti. Allora, punti e compatti disgiunti hanno intorni disgiunti. E che sembra T2 solo che invece di sembra T3 solo che invece di punti e chiusi mettiamo punti e compatti. Punti e compatti disgiunti hanno intorni disgiunti, vuol dire X non appartiene a K, che è compatto di X, allora esistono U intorno di X, V intorno di K, intorno di K vuol dire intorno di ogni punto di K, con U intersecato V seme vuoto. Dovrebbe essere facile dimostrarlo usando appunto la compattezza di K. Allora, usiamo il fatto che X è T2. Infatti, per ogni punto Y appartenente a K grande, troviamo un intorno U con Y intorno di X, V con Y intorno di Y, con U con Y intersecato V con Y uguale all'insieme vuoto, perché per ipotesi X è Hausdorff. Allora l'idea in sostanza è questa: c'è il punto X e c'è questo compatto K. Per ogni punto di Y, per ogni Y di K, troviamo effettivamente intorni disgiunti di U e di questo Y. Ok, questo è U con Y e questo è V con Y. E adesso cerchiamo di fare un intorno di X e un intorno di K che vadano bene. Allora, di per sé punti Y dentro K ce ne sono infiniti. Però i V con Y sono aperti ricoprimento di K, perché per ogni punto di K ho trovato un intorno aperto. Ah, se volete mettete gli intorni aperti naturalmente. Un intorno aperto che contiene Y, quindi se prendo tutti quelli aperti chiaramente ho un ricoprimento di Y, ho un ricoprimento di K. siccome K è compatto, trovo VY1 puntini puntini VYN ricoprimento di K. Cioè mi riduco un numero finito di aperti per ricoprire K, e allora se definisco U due punti uguale l'intersezione UY1 intersecato intersecato UYN, questo è un aperto intorno di X, e definisco V due punti uguale l'unione invece VY1 unito puntini puntini unito VYN, questo è un aperto intorno di K, e U intersecato V è chiaramente l'insieme vuoto perché ho messo l'intersezione di tutti gli aperti su X, quindi i punti che stanno là dentro non stanno in nessuno dei VY. E notate la sottigliezza, cos'è che è servita la compattezza? La compattezza è servita per trovare un ricoprimento finito di K però il fatto di fare l'unione di quegli aperti, l'unione arbitraria sarebbe stata comunque un aperto, il punto è che non ero sicuro che non intersecasse qualche intorno di X. La finitezza mi serve per trovare un intorno di X, perché se faccio un'intersezione di infiniti aperti non è detto che trovi un intorno di X. Quindi nota, la finitezza serve per trovare U. U è un'intersezione, quindi deve essere un'intersezione finita di intorni per essere un intorno. U come intersezione finita di intorno. Ok? Ok, quindi questa è la proprietà fondamentale, adesso da questa deduciamo quasi tutto. Quindi chiuso i compatti disgiunti hanno intorni disgiunti in uno spazio T2. Allora, conseguenza, un compatto in un Hausdorff è chiuso. Cioè se X è T2, K contenuto in X è compatto, allora X è un chiuso, sì, K è un chiuso. E perché? Perché il complementare è un aperto. Perché il complementare è un aperto. Unione degli intorni di cui si parlava prima. Di intorni aperti di ogni punto. Di intorni aperti di ogni punto del complementare. Giusto, perché avete il vostro compatto K, per ogni punto Y fuori trovate un intorno di Y che non interseca non solo K ma neanche un intorno di K. Facendo l'unione di tutti questi intorni, di tutti i punti Y, trovate un aperto che è esattamente il complementare di K. quindi K è un chiuso. Quindi per cercare esempi di spazi in cui i compatti non siano chiusi, non dovete avere spazi Hausdorff. Dunque, per avere esempi di spazi in cui i compatti non siano chiusi, bisogna cercare negli spazi non Hausdorff. Non Hausdorff. Negli spazi non Hausdorff può capitare di tutto, può capitare addirittura che i compatti siano aperti. Però negli spazi Hausdorff i complementari sono automaticamente dei chiusi. E altra conseguenza, quindi questa è la prima conseguenza. Seconda conseguenza, se X è Hausdorff è compatto lui stesso, allora i chiusi sono esattamente i compatti. Compatti di X uguale chiusi di X. Perché questa inclusione l'abbiamo appena visto. I compatti sono chiusi in un Hausdorff. Compatti sono chiusi in spazi T2. E viceversa lo sappiamo perché il chiuso di un compatto è compatto. Chiusi di compatti sono compatti. Quindi notate che sto usando una proprietà T2 per fare un'inclusione e la compattezza, oltre che T2, la compattezza per fare l'altra inclusione. Se esiste uno spazio T2 compatto, i compatti sono esattamente chiusi. Il che, tra parentesi, vi apre un piccolo dubbio. Nota. Quindi, conoscere i compatti, in questo caso, vi dice chi è la topologia, perché vi dice che sono i chiusi e quindi vi dice chi è la topologia. Quindi conoscere i compatti, in questo caso, determina la topologia. Questo in generale è falso. Cioè, se voi avete una topologia e conoscete chi sono i compatti, non è detto che da quelli possiate ricostruire chi era la topologia. In generale, è falso. Conoscere i compatti non determina la topologia. Conoscere i compatti non permette di ricostruire la topologia. E cioè, in altre parole, ci sono topologie diverse che hanno gli stessi compatti, ovvero possono esserci topologie diverse su X con gli stessi compatti. Credo che gli esempi più facili da trovare siano con topologie molto grandi i cui compatti sono molto piccoli. Più grande è la topologia, meno sono i compatti, d'accordo? Però ci sono esempi più complicati. Se prendete topologie discrete, i compatti sono gli insiemi finiti. se prendete topologie che siano vicine a quella discreta, è abbastanza facile che i compatti siano comunque solo gli insiemi finiti. Dunque, se X ha topologia discreta, allora i compatti sono solo gli insiemi finiti. E se X ha topologia, per esempio, includente di un punto, e credo che basti includente di un insieme finito. Cioè, prendete un insieme finito e dite che gli aperti sono tutti quelli che contengono quel sottoinsieme. Allora la topologia è comunque molto grande, fuori da quell'insieme discreta, e credo che si arrivi alla stessa conclusione, cioè i compatti sono infiniti. Ok, si potrebbe dire molto di più su questo fatto, cioè quando è che i compatti permettono di determinare qual è la topologia, però di solito si dà una definizione un pochino più più globale, cioè si dice in sostanza che la cosa interessante in sostanza è capire se riusciamo a riconoscere gli aperti quando conosciamo le intersezioni degli aperti con una famiglia che vogliamo, per esempio quella di compatti. E la cosa migliore possibile sarebbe questa in sostanza, che noi si possa riconoscere che un certo insieme è un aperto dello spazio X se lui, intersecato con tutti i compatti, è un aperto di quel compatto. È un aperto della topologia indotta del compatto. Allora, questo tipo di spazi si chiamano, è un nome un po' sbagliato, però si chiamano compattamente generati. Compattamente generati vuol dire si riconoscono gli aperti intersecandoli con la famiglia di tutti i compatti. Se un insieme intersecato di compatti è aperto di ogni compatto, allora lui è un aperto dello spazio. E questo è il modo più sottile in cui un certo sottoinsieme, per esempio quello di compatti, può determinare la topologia. E per esempio gli spazi euclidei sono fatti così, cioè sono compattamente generati. Intersecare con i sottoinsiemi compatti riconosce la topologia. È un po' una banalità però, perché in questo caso sono dei chiusi anche i compatti. Ok, allora nel caso di spazi T2 Hausdorff sappiamo esattamente chi sono i compatti, è la cosa più semplice possibile, i compatti sono esattamente tutti e soli i chiusi. Ecco, adesso c'è la conclusione più importante di tutte, che è questa, per le funzioni. Ora consideriamo una funzione f da x a y continua. Supponiamo che x sia compatto, supponiamo che y sia Hausdorff, cioè T2. Allora, e adesso la deduzione è immediata ma è molto importante, f è una funzione chiusa, cioè manda chiusi in chiusi. Cioè una funzione continua da un compatto a un Hausdorff è automaticamente chiusa, quindi se è una biiezione è automaticamente un omeomorfismo. Quindi se è una biiezione è automaticamente omeomorfismo, cioè è biiettiva continua con inversa continua. È omeomorfismo, cioè biiettiva continua con inversa continua. Il fatto che una funzione sia chiusa implica che l'inversa, se esiste, è continua. E allora la dimostrazione è, si fa subito con quello che abbiamo detto, no? Infatti vogliamo dimostrare che l'immagine di un chiuso è un chiuso. C è un chiuso di X, ma X è compatto, dunque C è un compatto. Chiusi di compatti sono sempre compatti. Qui ho bisogno solo della compattezza di X. F è continua, dunque l'immagine di un compatto è compatta in Y, ma Y è Hausdorff e dunque F di C, essendo un compatto in un Hausdorff, è chiuso. Compatto in Hausdorff. Quindi una funzione continua tra uno spazio compatto e uno spazio Hausdorff è necessariamente chiusa. E, conclusione. E le topologie compatte Hausdorff sono minimali tra le Hausdorff e massimali tra le compatte. Cioè le topologie che sono contemporaneamente Hausdorff e compatte hanno proprietà di minimalità tra le topologie T2 e di massimalità tra le topologie compatte, cioè in quello spazio compatto. Perché? Allora consideriamo XT e supponiamo che XT sia appunto Hausdorff compatto. E consideriamo XT' per esempio con una topologia Hausdorff. E supponiamo che la mappa identica sia continua. Allora prendo x tau che sia Hausdorff compatto e metto su x una topologia t' che sia Hausdorff. Allora, se, cosa vuol dire che questa mappa è continua? Continua significa che t' è minore o uguale di tau. Perché l'identità continua vuol dire l'antimmagine di aperti e aperta, quindi vuol dire l'antimmagine di T' sono tutti aperti di T. Per l'identità, quindi T' è contenuto in T. Questo mi dice essenzialmente ho una mappa da un compatto Hausdorff verso lui stesso, con una topologia Hausdorff che sia minore o uguale di T. Allora l'identità è una mappa continua. Però questa è una funzione da un compatto a un Hausdorff. Dunque, funzione bigliettiva da un compatto verso un Hausdorff, quindi è chiusa. Quindi, omeomorfismo, e questo vuol dire che in realtà T' è uguale a T. Cioè, se avete una topologia Hausdorff minore o uguale di una topologia Hausdorff compatta è automaticamente uguale. Cioè, se T' è Hausdorff minore o uguale di T Hausdorff compatta, allora T' è uguale a T, il che vuol dire esattamente le Hausdorff compatte sono minimali tra le Hausdorff. Se avete un Hausdorff più piccola, automaticamente deve essere lei. Il ragionamento è: se la topologia T' è più piccola, la mappa identica è continua, però la mappa identica va da un compatto a un Hausdorff, quindi è anche chiusa. Quindi l'inverso è continuo e le topologie sono uguali. E allora questa è la prima parte. Allora è minimale tra le Hausdorff e massimale tra le compatte. Questa è la prima parte. E la seconda parte capite che la fate allo stesso modo. Seconda parte si parte così. Prendete XT compatto Hausdorff. Provate a mettere la mappa identica da x t secondo e supponiamo che questo sia compatto, allora la mappa identica è continua se e solo se questa volta t è contenuto in t secondo, perché la mappa identica in questo senso è continua se l'antimmagine di T, che è T stesso, sono aperti di T secondo, quindi contenuti in T secondo. Quindi questo vuol dire, se avete una topologia compatta che rende X compatto più grande di T, cosa succede? Questa mappa identità è continua, ma è da un compatto a un Hausdorff, dunque è chiusa, continua, dunque è chiusa, dunque omeo, e quindi T in realtà è uguale a T secondo. Il che vuol dire, se avete una topologia che rende X compatto più grande di T, è automaticamente uguale a T. Quindi le Hausdorff compatte sono massimali tra le compatte. Si può insistere un pochino con le conseguenze, ho fatto 1, 2, 3, 2 e poi sono passato alle funzioni, si può insistere un pochino sulle proprietà di separazione, quindi facciamo 3, compatto T2 implica T3. E T3 che cosa vuol dire? Vuol dire separare punti e chiusi con intorni disgiunti. Ora, se uno spazio è compatto T2, i chiusi sono i compatti. E noi abbiamo separato punti e compatti con intorni disgiunti. Giusto? T3 vuol dire separare punti e chiusi con intorni disgiunti. Ma qui i chiusi sono i compatti. E noi abbiamo separato punti e compatti con i tuoi disgiunti. Quindi questa non è una sorpresa. Compatto T3 implica T4, quindi compatto T2 implica T3, compatto T3 implica T4, quindi compatto è T2 passa automaticamente a T4. E quindi in particolare anche a T3,5, perché T4 è più forte di T3,5. Questo perché? Cosa vuol dire T4? T4 vuol dire separare chiusi disgiunti con intorni disgiunti, giusto? T4 significa separare chiusi disgiunti con intorni disgiunti. Però noi siamo nel caso compatto T2, cioè i chiusi sono i compatti. E allora capite che fate lo stesso ragionamento che si faceva con i punti. Con i punti cosa avevo fatto? Avevo preso per ogni punto qui un intorno, disgiunto da un intorno, poi ero passato al ricoprimento finito e trovato l'intorno di X e l'intorno di K. Qui si fa lo stesso ragionamento, solo che per ogni punto qui di X avete trovato un suo intorno e un intorno di K che non si toccano. Lo fate per tutti i punti di X stavolta. Usate il fatto che è compatto, trovate un insieme finito di aperti che lo ricopre, facendo l'unione di quelli trovate un intorno del chiuso, che è compatto, e facendo l'intersezione degli altri aperti trovate un intorno dell'altro, e non si intersecano. Ok? Quindi stesso ragionamento di prima e ve lo lascio da fare. Si ragiona come per punto trattino compatto, per ogni punto del primo chiuso. Quindi compatto T2 diventa automaticamente T4, siccome T4 implica T3,5, compatti T2 sono sempre completamente regolari, cioè la topologia è per forza definita da pseudometriche. Notate e adesso dovrei fare contemporaneamente due cose. Però vi faccio prima l'enunciato e poi vediamo che cosa serve per capire quell'enunciato. Che cosa succede dei localmente compatti? Allora, T2 localmente compatto implica T3,5. Cioè non solo spazi T2 compatti sono T3,5, ma anche localmente compatti. E il motivo è questo, e adesso devo usare qualche tempo per spiegarvi questo ragionamento, questa costruzione. Perché? Se X è T2 localmente compatto, allora X è contenuto in uno spazio che si chiama ISCONA, che si chiama compattificazione di Aleksandrov. A seconda dei testi mettono due F oppure una V finale. Che è un T2 compatto. Dunque, ISCONA è T3,5 e X, che è un sottospazio di ISCONA, è T3,5 lo stesso. La proprietà di essere T3,5, cioè completamente regolare, Hausdorff scende ai sottospazi. E notate che invece T4 non scende ai sottospazi. Nota, non si può dire per T4. Non vero per T4 che non è stabile per sottospazi. Cioè il ragionamento si basa sul fatto che se X è T2 localmente compatto, allora X è contenuto in un T2 compatto. Il T2 è compatto alla proprietà 3,5, i sottospazi anche. E devo solo spiegarvi che cos'è questo strano oggetto. Ecco, questo oggetto non è molto strano, è il più facile procedimento di compattificazione e che purtroppo non sempre è utile. In questo caso è utile, ma quasi mai utile. E però in compenso è molto facile, quindi ve lo posso spiegare. Nota sulla compattificazione. Di Alexandrov. E allora, in generale si fa così. Vi faccio una piccola parentesi che forse mi serve dopo. Problemi di compattificazione. Se X è spazio topologico, senza ipotesi particolari, compatto o no, non sappiamo, possiamo cercare un X bar, diciamo, spazio topologico pure lui, con X contenuto in questo X barrato, in modo che, allora, prima cosa che ci interessa, X barrato sia compatto, e allora lui si chiamerebbe una compattificazione di X, X sia denso in X barrato. Cioè abbiamo aggiunto dei punti per compattificarlo per forza, perché lui non era compatto, però li abbiamo aggiunti in modo tale che comunque X risulti denso nella compattificazione. E queste sono le due richieste minimali, diciamo, che potete fare se vi interessa avere una compattificazione che non sia troppo grande. Prendete un sovraspazio che sia compatto ma in cui X stesso sia denso. Richieste minime. Queste richieste sono molto deboli. E allora di solito si chiede una cosa molto più forte, e cioè che se ho funzioni tra due spazi continue, automaticamente ci sia una funzione tra i compattificati. Se x in y è una funzione continua, esista da x bar in y bar, questa è una funzione, la funzione f bar continua che estende i, che estende f, cioè che ristretta x sia esattamente la funzione di prima. Questa è una proprietà estremamente difficile da avere. Oppure uno potrebbe chiedere una proprietà, diciamo, di come dire, avere la compattificazione la più piccola possibile, che vorrebbe dire questo: se x verso uno spazio y è continua con y compatto, allora questa funzione f si fattorizza passando per x bar. C'è una fattorizzazione. questa è la mappa 3xx bar, che è compatto. Questa, diciamo, sarebbe la F bar che chiude la F. E questo vorrebbe dire non solo X è contenuto in X bar, che è compatto, con immagine densa, ma anche qualunque altro spazio compatto posso estendere la funzione. Cioè, in qualche modo, X bar è minimale tra tutti gli spazi compatti che hanno una funzione continua da X. E ottenere queste proprietà è estremamente difficile. Tra parentesi, la terza proprietà è molto forte, la terza proprietà implica la seconda. E la migliore compattificazione che potremmo trovare avrebbe tutte queste proprietà, cioè sarebbe uno spazio compatto in cui X è denso e che fattorizza qualunque mappa verso un compatto. Allora, uno potrebbe pensare che non sia molto difficile ottenere questo, in realtà è estremamente difficile. E, per esempio, la compattificazione di Alexandrov riesce a ottenere le prime due cose, ma assolutamente non le altre due. E allora adesso vi dico che cos'è. Se X è uno spazio topologico, X con A, che per definizione si chiama compattificazione di Alexandrov, per definizione è X come insieme unito disgiunto con un punto, cioè si aggiunge un unico punto a X con la seguente topologia. Se X appartiene a X piccolo, gli intorni di X sono esattamente quelli di prima, però bisogna stare attenti perché gli intorni devono essere un filtro, quindi filtro generato dagli intorni per la topologia iniziale di X. Cioè, potete pensare che gli intorni di un punto sono rimasti quelli di prima. In realtà quello che succede è che ci sono anche gli intorni che contengono il nuovo punto, perché tutto lo spazio X con A deve essere un intorno. E per infinito, che appartiene a X bar ma non a X, a X con A ma non a X, allora gli intorni che cosa sono? Sono i complementari dei chiusi compatti di X che contengano infinito. E gli intorni di infinito sono gli insiemi complementari dei chiusi compatti di X. L'idea è essenzialmente che infinito diventerà il limite o punto aderente di qualunque successione che non, di qualunque rete che non converga in X, che non abbia punti aderenti in X. E allora cosa si fa? Quali sono le cose che non hanno punti aderenti? Sono quelli che vanno fuori dai compatti. E di conseguenza, qualunque cosa che va fuori dai compatti, noi diciamo che sarà in un intorno di infinito. Quindi l'idea è molto semplice, però il risultato è meno buono di quanto non pensiate. Allora, intanto, notate che sullo spazio topologico non ho neanche messo l'ipotesi che fosse compatto o meno. Quindi questa costruzione si applica anche agli spazi compatti. E allora cosa succede se X è compatto? X è compatto se e solo se infinito è un punto isolato. Infinito è punto isolato di XA. Perché se X è compatto, uno degli intorni di infinito è il complementare di X, cioè solo se stesso. Perché X è chiuso compatto, dunque infinito, che è esattamente X bar a cui tolgo questo chiuso compatto, è intorno di infinito. E d'altra parte, se questo è un intorno di infinito, vuol dire che X era un chiuso compatto, per definizione. Quindi, se applicate questa costruzione ai compatti, non serve a niente. Semplicemente vi aggiunge un punto isolato allo spazio. Non serve a niente. Però la cosa più interessante è questa. Se X non è compatto, che cosa succede? Allora, succede che XA è compatto. X è contenuto in XA come sottoinsieme denso. E quindi abbiamo le prime due proprietà che ci interessano, cioè XA è uno spazio compatto, X è contenuto in XA in un modo molto facile, gli abbiamo solo aggiunto un punto, ed è un sottoinsieme denso per quello. Allora, che XA sia compatto dovrebbe essere facile da dimostrare. Allora, XA è compatto perché se ho un ricoprimento aperto, allora c'è un aperto che contiene infinito. Però se è un aperto che contiene infinito, lui è complementare di un chiuso compatto. Quindi praticamente c'è un aperto che ricopre tutto tranne un compatto. Gli altri aperti ricoprono un compatto, quindi si raffinano. E se ho un ricoprimento aperto, l'aperto che contiene infinito ricopre tutto tranne un compatto di X, che quindi può essere ricoperto da un numero finito di aperti, che quindi può essere ricoperto da un numero finito di aperti. Quindi che XA sia compatto è facile. E notate, abbiamo aggiunto solo un punto, cioè abbiamo fatto il minimo possibile per renderlo compatto. Che X in XA sia sottoinsieme denso cosa vuol dire? Che X interseca ogni aperto dello spazio. X come sottoinsieme interseca ogni aperto di scon A. Ovviamente interseca tutti gli aperti che contengono qualche punto. E quindi l'importante è vedere che il punto aggiunto non è un aperto lui stesso, ma se fosse un aperto lo spazio sarebbe stato compatto. Quindi la densità è ovvia. X interseca ogni aperto di X con A, perché infinito da solo non è aperto. Se infinito fosse aperto, vorrebbe dire che il complementare è un compatto, ma X non è compatto. Non è aperto, cioè non è punto isolato. Quindi XA è compatto, X contenuto in XA come insieme denso, questo ce lo aspettiamo, e adesso cominciano le cattive notizie. Allora, XA è T1 se e solo se X è T1, questo dite una buona notizia, però la cattiva notizia è questa: XA è T2 se e solo se x non basta che sia t2. Potete avere spazi t2 e aggiungendo un punto essere catastrofi. Se solo se x è t2 localmente compatto. A noi interessa la proprietà essere compatto e t2. Perché la compattificazione di Alessandro sia compatta t2, bisogna che lo spazio di partenza sia non solo t2 ma anche localmente compatto. T2 non basta. Allora, questo è facile. Per essere t1 basta trovare intorni di un punto che non contengono l'altro o viceversa. Questo è facile. Anche questo in realtà è facile. Perché, sì, naturalmente se XA è T2, i sottospazi sono T2, quindi in questo senso XA T2 implica il sottospazio X e T2, ma anche localmente compatto. Perché? Perché quando prendete il punto infinito e prendete un punto X, se lo spazio è T2 vuol dire che c'è un intorno di X e un intorno di infinito che non si intersecano, ma gli intorni di infinito sono i complementari di chiusi compatti. Gli intorni di infinito sono complementari di chiusi compatti, quindi quando fate complementare è un chiuso compatto che contiene X piccolo, quindi per ogni punto trovate un intorno chiuso compatto. Intorno chiuso compatto di x piccolo. Il fatto di separare, se lo spazio di Alessandro è t2, quando separate l'infinito da un punto trovate un intorno chiuso compatto di quel punto. E viceversa è essenzialmente ovvio sulla definizione. Ovvio sulla definizione degli intorni. Se ogni punto ha un intorno chiuso compatto, prendete quell'intorno, prendete il complementare, il complementare è un intorno di infinito, quindi avete due cose disgiunte. E allora questo vi fa capire, diciamo, il ragionamento che avevo fatto prima. Se X è T2 localmente compatto, Alessandro è T2 compatto, quindi è T3 e mezzo, e allora X, che è un sottospazio, è T3 e mezzo. Ok, facciamo un intervallo, ma prima vi faccio un esempio tanto per finire questo discorso. Esempi. E allora, se prendete Rn e fate la compattificazione di Alessandro, Rn è Hausdorff, Rn è localmente compatto, quindi la compattificazione di Alessandro è un T2 compatto. E in sostanza avete aggiunto un punto e avete deciso che gli intorni di quel punto sono i complementari dei compatti di Rn. Chi è questo spazio? E naturalmente insiemisticamente è Rn a cui avete unito un punto, unito disgiunto un punto che gli fa da infinito. In tutti i sensi. E in pratica è Sn contenuto in Rn più 1 e questo è l'isomorfismo con proiezione stereografica. Cioè prendete Rn, prendete la sfera Sn contenuta in Rn più 1, il polo nord è il punto che corrisponde all'infinito e la proiezione stereografica vi dà una corrispondenza tra i punti della sfera Sn e i punti dell'equatore Rn, tranne che il polo nord non ha proiezione. è proiettato in tutte le direzioni all'infinito. E quali sono gli intorni del polo nord? Se guardate il complementare, viene mappato su un compatto del piano di RN. Quindi questo è facile ed è esattamente quello che vi aspettate. E naturalmente questo è T2 compatto, perché RN è T2 localmente compatto. Allora, l'altro esempio da fare è cosa succede se per caso avete cose non localmente compatte. Allora, prendete QN e fate la compattificazione di Alexander. Allora, insiemisticamente è sempre la stessa cosa, cioè è Q alla N a cui fate unione disgiunta con l'infinito, con questo nuovo punto. Questo spazio non è T2. È compatto, ma non è T2. Non è T2 perché Q alla N non è localmente compatto. È T2, ma non localmente compatto. Però il punto infinito che avete aggiunto è chiuso comunque, ma ogni intorno di infinito interseca ogni aperto di quella N. Ogni intorno di infinito. Gli intorni di infinito sono i complementari dei chiusi compatti di quella N. Già per Q vi avevo fatto vedere che i compatti sono piuttosto poveri. Per esempio, un intervallo in Q non può mai essere compatto, perché fate ricoprimenti aperti usando qualche numero reale in mezzo. Ok? Ogni intorno di Q interseca ogni aperto di quella N. Gli aperti di quella N sono fatti facendo unioni di intervalli, e le unioni di intervalli contengono intervalli, non possono mai essere compatti, possono essere chiusi ma non possono mai essere compatti, quindi il complementare non può mai essere un intorno di infinito. Però il punto è chiuso lo stesso, cioè lo spazio è lo stesso a T1, tutti i punti sono chiusi. Però gli intorni di infinito hanno la proprietà che intersecano tutti gli aperti di Q alla N. E ultimo esempio, tanto per capire, mettiamo il fatto che X sia discreto, cioè topologia discreta. E allora, in ogni caso, X con A è uguale a X unione disgiunta infinito. E naturalmente se lo spazio è discreto, quando è che è compatto? È compatto se solo se è finito, naturalmente, perché i punti sono aperti, quindi se avete un ricoprimento aperto fatto con i punti e volete fare un sottoricoprimento finito, l'unica possibilità è avere un numero finito di punti. Quindi se X è discreto, con topologia discreta, vi ricordo che X è compatto se e solo se X è finito proprio come insieme. Ora, se è finito come insieme, è già compatto, quando gli aggiungiamo infinito diventa un punto isolato, si trova X con A con topologia discreta. Ma questo è un caso inutile, perché X era già compatto, era inutile compattificarlo. Se X è finito, allora X con A è finito pure lui e ha topologia discreta. Se invece X è infinito, come insieme. E cosa succede alla topologia di XA? Allora, l'unica cosa che bisogna guardare è cosa sono gli intorni del nuovo punto infinito. Gli intorni di infinito sono i complementari dei chiusi compatti. Ma quando c'è topologia finita, topologia discreta, i compatti sono i chiusi. Quindi vuol dire che gli intorni di infinito sono i cofiniti di XA. Allora XA ha come intorni di infinito i sottinsiemi cofiniti. Che contengono infinito, ovviamente, perché devono essere intorni di infinito. Quindi non è un punto isolato. Cioè infinito non è un punto isolato, non è un aperto. Ok, un po' tardino, però direi facciamo una pausa di intervallo e poi passiamo a qualche esempio.
Ma noi ce l'hanno sparata con il video.
Ragazzi,
Thank you. Ciao.
Ok, allora qua vi ho scritto un paio di esempi facili che non vale neanche la pena di discutere, nel senso che sapete trattarli da soli, tra virgolette. Se prendete l'intervallo 0,1 aperto, sapete che è isomorfo a R, anzi è omeomorfo ad R. Basta prendere qualche funzione tipo l'arco tangente e naturalmente non è un compatto. Se fate la chiusura di 0,1 dentro ad R, trovate l'intervallo chiuso 0,1 che è compatto. Per compattificarlo, in questo caso avete aggiunto due punti, che è esattamente il procedimento che usate per prendere R e aggiungere due punti più o meno infinito e calcolare i limiti per più infinito e meno infinito. E questa, cioè prendere 0,1 e prendere la sua chiusura, non è l'unico modo di compattificarlo, non è la compattificazione di Aleksandrov ovviamente, perché ha aggiunto due punti e non uno. Se volete compattificare 0,1 aggiungendo solo un punto, cioè Aleksandrov, allora potete pensare di fare l'intervallo, però identificare 0 e 1, che vuol dire esattamente fare la proiezione stereografica. In quel caso avete esattamente la compattificazione di Aleksandrov e corrisponde a prendere R e compattificarlo con un punto, cioè mettere solo infinito, i cui intorni sono i complementari di tutti i chiusi compatti. E però in tutti questi casi notate che le funzioni continue da 0,1 non si estendono a valori reali, non si estendono di solito a funzioni continue del compattificato. Basta prendere funzioni che non hanno limite verso 0, verso 1, quelle non possono estendersi a funzioni continue sull'intervallo chiuso o neanche su S1. E un altro esempio estremamente utile è quello degli spazi proiettivi. Allora, gli spazi proiettivi sono compatti. Perché sono compatti? Perché, per esempio, prendiamo Pn di R. Pn di R per definizione sarebbe R alla n più 1, a cui togliete un punto, 0, modulo R invertibile. Allora, questo non dice molto, sono i sottospazi di dimensione 1 dentro Rn più 1. Però questo noi sappiamo che è qualcosa di tipo Sn modulo l'antipodia. Cioè prendete i vettori sulla sfera unitaria, un vettore è uguale al suo opposto perché generano lo stesso sottospazio vettoriale di dimensione 1 e questo qui è quoziente di un compatto. Sn è un compatto, è un chiuso limitato di Rn più 1. E quozienti di compatti sono compatti. E gli diamo la topologia indotta. Cioè lui è in biiezione con questo insieme, gli diamo la topologia di Sn. Lo stesso si fa per PnC. Non è l'unico modo di dare topologia allo spazio proiettivo. Uno potrebbe anche pensare a questo fatto. Altra costruzione, però attenzione, è un'altra costruzione della stessa topologia. Pn di R è unione di n più 1 spazi affini e precisamente è l'unione per n che va da 0, per i che va da 0 a 1, da 0 a n, degli u con i con u con i che cosa sono? Sono i punti x appartenenti a Pn di R tale che la componente xi è diversa da 0. Ed è in biiezione con AN dr, mandando il punto x, x sarebbe x con 0, punti di puntini x con n, mandando il punto x nel punto che fate usando x con 0 diviso x con i, puntini puntini, x con n diviso x con i, e l'iesima componente la cacciate via. Xi diviso x con i fa 1. Per esempio u con 0 è il complementare della retta all'infinito, dell'iperpiano all'infinito. Sono i complementari degli iperpiani coordinati. E, siccome gli spazi affini sappiamo che topologia hanno, perché uno spazio affine è come DRN, allora possiamo dare a Pn di R la topologia di questa unione. Cioè dire che un aperto di PNR è qualcosa che su ogni spazio affine è un aperto, intersecato con ogni spazio affine è un aperto. Allora Pn di R è unione di N più uno spazio affini, possiamo dargli la topologia della unione. Gli u con i sono tutti contenuti in PNR, gli u con i sono tutti isomorfi ad ANR, che vuol dire R alla N, e questi sono spazi topologici con la solita topologia. Ecco, queste due topologie, cioè quella che viene da quoziente della sfera o da unione degli spazi affini, è la stessa. Esercizio, problema, se volete. Le due topologie coincidono. Però con la prima vedete che lo spazio proiettivo è automaticamente un compatto, perché è quoziente di un compatto. Con la seconda non tanto. Con la seconda non è così evidente che venga un compatto, perché state facendo unione di cose che non sono compatte. Però state facendo unione in un modo molto strano. Allora, gli spazi proiettivi sono compatti e quindi potete vederli come compattificazione degli Rn. Quindi, se prendete uno spazio An di R, che vuol dire R alla N, lui è, per esempio, contenuto in Sn, contenuto in Rn più 1, come ANDR Aleksandrov. La compattificazione aggiungendo solo un punto. Al lato opposto, se volete, è contenuto in PNDR. Come x con 0 uguale a 0, per esempio. E notate che PNDR contiene un sacco di punti oltre a quelli affini, contiene tutto un iperpiano all'infinito, quindi non è una compattificazione di Aleksandrov, è una cosa molto più complicata. Però potete anche pensare che lui è contenuto in un prodotto, perché tutto sommato questo qui è il prodotto per i che va da 1 a n di tante rette affini a 1 di R, giusto? R alla n è il prodotto di tante copie di R. Lui è contenuto anche nel prodotto per i che va da 1 a n di tanti P1 di R. Perché A1 è contenuto in P1, quindi se fate il prodotto di tante copie di A1 è contenuta nel prodotto di tante copie di P1. E però notate che questi due, questo qui, è completamente diverso da PNR. PNDR è un iperpiano all'infinito, invece anche P1 per P1, nota, A1 per A1 è isomorfo ad A2, ma P1 per P1 non è per niente, neanche in viiezione insiemistica è con P2, nemmeno in viiezione insiemistica. il prodotto di due spazi proiettivi non è uno spazio proiettivo. E se pensate alle cose reali, questo è S1 per S1, quindi è un toro. Invece questo qua è una cosa più complicata, è la sfera modulo antipodia, non è neanche orientabile come superficie. Questa è la sfera S2 modulo antipodia, non è nemmeno orientabile, mentre il toro è orientabile. Questo qua è il prodotto di due circonferenze, quindi è un toro. Questa qua è una cosa che non si immerge neanche in dimensione 3. Okay, sono due cose completamente diverse. Il prodotto di spazi proiettivi non è uno spazio proiettivo, di solito. E non sono nemmeno in biazione insiemistica. Sono compattificazioni completamente diverse. Inutile dire, ovviamente, che anche tutte queste compattificazioni che potete inventare, perché questo qui, se volete, è anche contenuto in un qualunque prodotto di spazi proiettivi con la somma delle dimensioni uguale a n. E sono tutti spazi diversi tra di loro. Inutile dire che anche tutte queste compattificazioni, le funzioni non si estendono. Basta avere funzioni che non sono continue andando verso l'infinito in qualche direzione, automaticamente non le potete estendere. Dunque, per questioni di cultura vi dico anche come si fa l'altra compattificazione classica, che però è enormemente più difficile, ma è enormemente più potente, nel senso che estende anche le funzioni. Solo per spazi T3,5 completamente regolari, completamente regolari T2, possiamo avere una costruzione di compattificazione in cui le funzioni continue si estendono. E però già la definizione è un problema. Se abbiamo uno spazio che è X, un spazio T3,5, allora X è un sottospazio di un prodotto di cubi di Hilbert, è un cubo di Hilbert, cioè un sottospazio di 0, 1 alla A. E vi ricordate come su per giù, cioè si prendono le pseudometriche che definiscono la topologia di X, e per ogni pseudometrica si prende un intervallo 0,1, cioè si prendono metriche limitate, e facendo tutto l'insieme delle pseudometriche si riesce ad immergere X in questo prodotto. E allora questo prodotto, naturalmente, come è fatto? 0,1 è compatto. Il prodotto di compatti è compatto, e dunque tutto questo prodotto 0,1 elevato alla A, qualunque sia questo insieme, è compatto. È compatto e T2. E quindi X, se è T3,5, lui è contenuto in un compatto, T2. Qual è il problema? È che questa rappresentazione non è unica. Perché l'insieme A lo potete prendere come l'insieme delle funzioni continue a valore in 0,1 per la topologia data, oppure l'insieme di tutte le pseudometriche che servono per definire la topologia di X e così via. Quindi non c'è un'unica rappresentazione. Però, presa una di queste rappresentazioni, possiamo definire X così, compattificazione di Stone-Check, In questo modo la chiusura dell'immagine di x dentro a 0,1, l'immagine di x dentro a 0,1 elevato alla a e fatto la chiusura. Chiusura topologica dell'immagine di x in 0,1 elevato alla a. È compatto perché è chiuso di un compatto. Chiaramente x è contenuto qui, perché è contenuto nella chiusura con le funzioni di prima, e, ed è denso, perché la chiusura di x per definizione è quello spazio. Quindi x è denso e quindi perlomeno ha le due proprietà sperabili. Abbiamo un compatto, x è immerso là dentro come un denso. E, con un po' più di fatica si può vedere anche che le funzioni si estendono. X-check è ben definito, non dipende dall'insieme A che stiamo usando, basta che sia un insieme A che permetta di definire la topologia e in questa costruzione in effetti le funzioni si estendono. Se da x a y c'è una funzione continua, allora da x check in y check c'è l'estensione. E studiare queste compattificazioni è estremamente difficile anche nei casi facili. Il caso più facile è compattificare l'insieme n, numeri naturali, con la topologia indotta da R, cioè con la topologia discreta. La compattificazione di Stone-Check, che è la migliore possibile, è una cosa estremamente grande, addirittura la cardinalità è quella di R, cardinalità del continuo. Esistono costruzioni esplicite di Stone-Check usando gli ultrafiltri, ma sono estremamente difficili. Quindi finisco questa cosa dicendovi, esistono costruzioni esplicite di X cappuccetto usando gli ultrafiltri. Di x, ma sono estremamente difficili, anche nei casi facili. Come n. Ah, un altro piccolo vantaggio di Stone-Check è questo, che se lo spazio è già compatto, la compattificazione di Alexandrov aggiunge un punto inutile, invece la compattificazione di Stone-Check non cambia niente. Se lo spazio è già compatto, la compattificazione di Stone-Check lascia x invariato, cioè la sua immagine dentro al prodotto di Hilbert, al cubo di Hilbert, è già chiusa, cioè resta lui. Quindi questa è una compattificazione, quella di Stone-Check, che è la migliore possibile. Se lo spazio è già compatto non gli fa niente. Se lo spazio è compatto gli aggiunge tutto quello che serve in modo da estendere le funzioni continue. Però tutto quello che serve, capite che deve essere un casino micidiale, perché tutte le funzioni continue su x devono potersi estendere. Quindi potete immaginarvi cosa succede anche solo con un intervallo. Ma addirittura anche solo con n. C'è un libro che praticamente si limita a studiare la compattificazione di Stone-Check di n ed è una cosa abbastanza impegnativa. Esempi. Allora, Ah, ho pochi minuti, però vi suggerisco un esempio interessante per settimana prossima. Insiemi di Cantor e prodotti di discreti. Allora, probabilmente l'insieme di Cantor l'avete già visto. Allora, questo è un esempio di uno spazio metrico, quindi metrico, cose che vi aspettate di conoscere bene, compatto, totalmente sconnesso. Perfetto. Perfetto vuol dire che è uguale al proprio derivato, uguale al proprio derivato, cioè non ha punti isolati, nessun punto isolato. Omeomorfo, alle proprie potenze finite innumerabili, alle proprie potenze finite o numerabili. E tra parentesi lo realizziamo noi come un chiuso di R con cardinalità C, cioè quella di R, e le bag di misura nulla. L misura nulla. E la misura di Lebesgue l'avete fatta in analisi 2 forse, ma se non l'avete fatto non importa. In qualunque teoria della misura lui ha misura nulla, cioè ampiezza zero. Allora la costruzione è questa. Prendete l'insieme 0,1 come primo passo. Poi come secondo passo prendete l'insieme 0,1, cioè il precedente, lo fate per induzione, C0 meno il terzo centrale aperto, quindi da un terzo a due terzi lo buttate via. C2, prendete C1 a cui togliete i due terzi centrali che restano, quindi C0 è l'intervallo 0,1. Poi quando fate C1 avete buttato via la parte centrale. Adesso per fare C2, a quello che è rimasto qui, gli buttate via la parte centrale, cioè gli fate questo, e a questo gli tirate via la parte centrale, quindi meno i due terzi centrali. E scrivete cosa vuol dire, vuol dire che tirate via le cose da un nono a due noni e qualcosa del genere. Puntini puntini, a Cn prendete Cn-1, gli tirate via gli n-1, appunto scriverlo così, scriviamo Cn+1, prendete Cn, gli tirate via gli n terzi centrali e continuate così. Allora, per definizione, l'insieme C di Cantor è l'intersezione per i che va da 0 a infinito di tutti i C con I. Con la topologia indotta di R. Sottoinsieme di R con topologia indotta. E cercate di studiare le proprietà di questo insieme. Per esempio è un chiuso di R, è uno spazio metrico ovviamente, perché ha la topologia indotta dalla metrica, è chiuso perché è chiuso meno un'unione di aperti, ovvero è un'intersezione arbitraria di chiusi, per definizione di un'intersezione di sottoinsiemi che sono tutti chiusi perché sono chiusi a cui si tolgono aperti. E provate a vedere che proprietà di connessione, che proprietà di compattezza può avere questa arnese, e osservate che essenzialmente sono i punti in 0,1, tali che lo sviluppo in base 3 non contiene la cifra 2. Scusate, non contiene la cifra 1. E quando fate lo sviluppo di un numero in una certa base, per esempio in base 10, scrivete 0, ta, 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 in cui le cifre sono numeri da 1, da 0 a 9. Okay? Se scrivete in base 3, sono cifre 0, 1, 2. Okay? E con il fatto di togliere i pezzi centrali, voi state togliendo esattamente tutti gli sviluppi treadici in cui compare l'1, perché il terzo centrale del segmento è quello in cui compare 0,1 qualcosa. Ok? Allora, questo vi dà l'idea, e questo è l'esercizio che vi consiglio di fare nel weekend dopo aver studiato fisica matematica, che cosa c'entra col fatto di usare due cifre e scrivere tutte le sequenze di due cifre. Allora, prodotto dell'insieme 0,1 con topologia discreta elevato alla n, cioè l'insieme di tutte le funzioni da n dell'insieme 0,1. 0,1 con topologia discreta e l'insieme 0,1 elevato alla n con topologia prodotto. Ecco, confrontate queste due costruzioni. Da un lato prendete tutti i numeri in 0,1 in cui lo sviluppo treadico non ha la cifra, la cifra 1. Quindi qua, se volete fare l'analogia, conviene qui mettere l'insieme 0,2. Allora, ad ogni sequenza da n in 0,2 potete costruire, quando avete la sequenza a con 0, a con 1, a con 2, a con 3, fate il numero 0, e poi mettete le cifre a con 0, a con 1, a con 2 e compagnia, che è esattamente un numero dell'insieme di Cantor. Ad ogni numero dell'insieme di Cantor, guardate il suo sviluppo treadico, ci sono le cifre o 0 o 2, e quindi avete una sequenza da n nell'insieme 0,2. Quindi insiemisticamente Cantor è in biiezione con questo insieme. Insiemisticamente. L'insieme di Cantor è in biiezione con l'insieme 0,2 elevato alla n, in un modo proprio facilissimo, cioè prendete lo sviluppo a 0, a 1, a 2, puntini puntini, lo sviluppo in base 3, e questo diventa una successione da n in 0,2 che ad ogni i associa a con i. Bene, la cosa fantastica è che la topologia prodotto e la topologia metrica di n sono esattamente le stesse. Cioè questa è un'abiezione insiemistica, è un omeomorfismo. Dovete confrontare gli intorni per la topologia metrica con gli intorni per la topologia prodotto. Non è banale, non è difficile. E vista da questa parte, potete capire come mai C per C, per esempio, è isomorfo a C. Oppure C elevato alla n, cioè C per C per C tante volte, è isomorfo di nuovo a C. E anche C elevato alla n, cioè prodotto numerabile, è sempre isomorfo a se stesso. Questo riuscite a vederlo molto facilmente se lo scrivete come prodotto. Ma è piuttosto complicato se pensate come sottoinsieme di R. Perché C per C vi sembra che sia un sottoinsieme del piano, è un sottoinsieme del piano, però è un sottoinsieme omeomorfo. a quello di partenza. Boh, magari la prossima volta vi faccio vedere qualche proprietà per divertimento delle... Beh, forse Insieme di Canto l'avete già visto veramente. Ok, provate a giocarci. E settimana prossima allora, facciamo sì, cose non per i compiti, cioè classificazioni superficiali compatte, è nel programma ma non per gli iscritti.